Apocalisse 14:9. Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce:
se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, berrà anch'egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli, davanti all'agnello. E il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli. E non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome.
Apocalisse 14:9-11. Fratello Giuseppe, abbiamo studiato nel capitolo 13 cosa potrebbe essere il marchio della bestia. Qui dice che chiunque riceve questo marchio andrà certamente, sicuramente all'inferno. Non c'è via di scampare.
Non c'è via di scampo, assolutamente no.
Perché abbiamo sentito anche cristiani che dicono che ma prendilo perché poi ti penti. Si può?
No, sono falsi profeti. C'è un americano che predica questo, un grandissimo insegnante che tutti impariamo da lui, un perfettissimo insegnante biblico, niente da eccepire, però ha cominciato a predicare, e c'è anche un video su quello, che prendi il marchio perché sennò non puoi fare neanche benzina, poi ti penti, è una bugia. E vediamo in Apocalisse 16 che quelli col marchio bestemmiano Dio, non si pentono.
Vero. E poi dice che questi che prendono il marchio della bestia vengono gettati nell'inferno e saranno tormentati nei secoli dei secoli, non avranno riposo né giorno né notte, quindi per eternità.
Sì, qui bisogna interpretare cos'è che si riferisce. Quando dice che, come dice esattamente, Apocalisse 14:9, se uno adora la bestia, prende l'immagine, berrà il vino di ira di Dio e sarà tormentato. Ora, si riferisce alla sua anima o al suo cadavere? Domanda.
Come il cadavere?
È perché tu puoi tormentare un'anima viva all'inferno, puoi tormentare un cadavere.
Un cadavere che
un
non
cadavere
sente
morto,
niente. Che non sente niente.
Che non sente niente.
Come tormenti quello?
È come il cespuglio che Mosè ha visto bruciare che non si consumava. Ecco, in Esodo capitolo 3-4. Mm-hmm. E quindi io credo che mia interpretazione, ognuno interpreta come gli pare, ma la mia interpretazione è che brucia il cespuglio ma non si consuma, brucia il cadavere morto ma non l'anima. Io ho fatto una ricerca molto molto dettagliata tutta la Bibbia e io cercavo anime che soffrano all'inferno, non ce n'è neanche una. Le anime non soffrono all'inferno. L'inferno non è luogo di sofferenza eterna, ma è un luogo di esecuzione.
E come lo sai? Da dove?
Ho trovato delle scritture. Isaia 66:24 dice che i loro cadaveri bruciano. Isaia 66 sta parlando della nuova terra, nuovo cielo, sta parlando del futuro. E dice che i cadaveri dei ribelli bruciano per sempre, però dice cadaveri, non dice anime. Infatti i satanisti, i gruppi satanici oggi, con i loro rappresentanti camuffati da liberi pensatori, rispettabili atei, come Biglino per esempio, in realtà, che lo sappiano o no, sono satanisti. E se la passano a accusare Dio, che Dio si divertirebbe a vedere le anime che gridano, strillano per l'eternità. Ho sentito un predicatore mezzo satanista anche lui che diceva: metti la mano sul fuoco, vedi quanto tempo riesce a resistere. Ora il Dio che voi credete cristiani per l'eternità terrà i nemici così. E questi sono i satanisti che dicono questo, però la Bibbia non lo dice.
È perché da questa scrittura...
È triste che anche molte chiese sono cascate in quella fossa, che Dio si diverta ad ascoltare quelli che strillano, che gridano per l'eternità. Non è il mio Dio, perché Dio è amore. Ti fa morire e basta.
Da questa scrittura che abbiamo appena letto, Apocalisse 14:11, così sembra. Nei secoli dei secoli non hanno riposo né giorno né notte. Sembra una cosa eterna.
Sì, però a volte Dio parla in parabole. Non dice anime, però. Dice quelli che adorano la bestia e saranno buttati nel lago di fuoco, eccetera. Ma la Bibbia precisa, Isaia 66:24, sono i loro cadaveri. Infatti, se tu vedi che anche Matteo 10:20, 10:28 per la precisione, dice: non temete coloro che uccidono il corpo, ma temete colui Dio che può uccidere corpo e anima nella Geenna. Quindi nel lago di fuoco l'anima viene uccisa. E non ci sono anime vive nella Geenna per l'eternità, neanche una. Sono due le morti. Una è la morte del corpo e l'altra è la morte dell'anima, come anche la parola dice. Vuoi una scrittura?
Sì, sì, sì.
Apocalisse 20, verso 6. Andiamo lì? Poi andiamo Giuda, capitolo 1.
Apocalisse 20, verso 6. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda.
La morte seconda, ci sono due morti.
Ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 6.
Giuda 1, verso 12 e anche Apocalisse 20.
Essi sono delle macchie nelle vostre agapi, quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi. Nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati. Giuda 1:12.
Due volte morti. Ci sono due morti, attenzione.
Ah.
E una volta che è morto il corpo, cosa rimane da morire? È solamente l'anima, non c'è nient'altro. Mm-hmm. Che questa gente che non è nata di nuovo. Quindi muore la carne, poi quando muore l'anima, sono due volte morti, sradicati. Apocalisse 20, 14 e 15.
Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, 14 e 15.
Quindi ripetutamente la Bibbia parla di due morti, la morte seconda. E qual è? Se l'anima è lì che deve strillare, come dicono i satanisti, per l'eternità, cos'è che muore? Qual è la seconda morte? Ma è logico che è l'anima che muore, mm-hmm. Va bene? E sono morti due volte. E allora, questo per me collima perfettamente con il Dio dell'amore della Bibbia. Dio non è come i satanisti che vendetta, tremenda vendetta, odio eterno, guerre, bombardamenti, bombe atomiche, questi sono i satanisti. Cioè gli atei satanisti, è la stessa cosa, no? Invece Dio non è così, non vuole né bombe atomiche, né guerre, né odio eterno, lui vuole amore eterno. E chi lo respinge? E chi lo respinge rimane respinto, l'ha respinto lui, non Dio. Io sto alla porta e busso e picchia, se nessuno apre la porta, cosa deve fare? Deve sfondarlo, obbligarlo, come fanno gli stupratori, no, Dio è un galantuomo, bussa, se Apocalisse 3:20, busso. Se uno mi apre, entrerò gli della salvezza. Se non mi apre, rimango fuori, dice Dio, Apocalisse 3:20. Capisci? Uno dei punti importanti è che nessuno soffre all'inferno. Beh, soffrirà il tempo che muore, come uno che finisce sotto la macchina, che ne so io. Brucia una casa e brucia dentro, capito? Ma non è che se le soffrire con Dio che si diverte. Questa è l'immagine del diavolo, non di Dio. E ci sono anche chiese fuori binario che credono a queste cretinate. E allora questo per me è un'immagine perfetta del Dio amore, che ama anche quelli che lo odiano, ama anche i suoi nemici, ama anche quelli che meritano qualunque punizione, li ama appunto che li fa morire buonanotte. Mm-hmm. Va bene?
Cioè morire vuol dire, sta dicendo che quelli che ricevono marco della bestia, come è scritto qui, la loro anima cesserà di esistere?
Sì, muore.
Cioè non esiste più?
Muore, non c'è più.
Solo il cadavere che non sente niente.
Il cadavere che rimane lì a monito. Vediamo Isaia 66, sta parlando del nuovi cieli, nuova terra, quindi sta parlando di Apocalisse 20, verso 11, giudizi di Dio. Dice, gli adoratori vedranno i cadaveri che bruciano di quelli che si sono ribellati. È chiarissimo. Vuoi leggere Isaia 66?
L'ultimo versetto, che è 24. Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore a ogni carne. Isaia 66, 24.
E questo che Gesù citava e diceva, il loro verme non muore, la loro carne non si consuma, Gesù citava questo. E quando Gesù citava il fuoco non si spegne, il verme non muore, non ha detto l'anima non muore. Stava citando Isaia, il quale Isaia profetizzava erano cadaveri. Che il riferimento è Marco 9, credo verso 48. Gesù citava parola per parola una profezia di chi? Di Isaia, che diceva il verme non muore, il fuoco non si estingue, e nella stessa scrittura diceva Isaia erano i cadaveri che bruciano. Il verme non muore, sai, nelle mondizie sono i vermi, guarda. Sì. Ma l'anima è morta. Gloria a Dio, chiaro o continuiamo un po' ancora?
No, per me è chiaro. Fratelli, se avete domande, inviate.
Ecco, inviate che Angela è pronta a rispondere.
Sì. E fratello Giuseppe, una domanda. Dice qui che questi berranno del vino dell'ira di Dio. Cosa è questo vino dell'ira di Dio?
Dunque, l'ira di Dio, come la vediamo in Apocalisse 15 fino al 19, sono berranno perché in questi capitoli l'ira di Dio viene rappresentata da sette coppe che si bevono spiritualmente, capito?
Sì.
E questo è il bere. Quindi ora facciamo attenzione, perché qui bisogna dire una cosa, che cronologicamente in questi passaggi profetici siamo nel mezzo della tribolazione, e la parola e la Bibbia mette l'ira di Dio al futuro. Dice sarà tormentato. Leggi quella scrittura dove dice sarà tormentato.
Berrà anche egli del vino dell'ira di Dio e sarà tormentato con fuoco e zolfo. Sì, nel futuro.
Ecco, quindi lo mette al futuro. Quindi
cosa significa questo?
Significa che questa scrittura che abbiamo analizzato in Apocalisse 14, significa che se uno adora la bestia, prende il marchio, va bene, qui siamo nel mezzo della tribolazione. Quando dice berrà l'ira di Dio, berrà è al futuro. Quindi non è dentro la tribolazione.
Ah, l'ira di Dio è al futuro, è dopo.
È al futuro, ecco, vai lì dove dice berrà.
Sì, verso ecco, 10.
Ecco, leggilo bene.
Berrà anche egli il vino dell'ira di Dio.
Ecco, il verso 9 dice se uno adora la bestia, presente, se adora, presente, berrà al futuro l'ira di Dio. Questo è per sfatare la falsa interpretazione che la tribolazione dell'anticristo è l'ira di Dio. Non è l'ira di Dio perché è la tribolazione dell'anticristo. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Questo ci dà la cronologia dove siamo cronologicamente. Mm-hmm. Siamo nella tribolazione, non siamo nell'ira di Dio.
Giusto, sì.
Ecco, allora, perché molti, taluni, molti, molti cari fratelli cristiani, predicatori, malinterpretano 1 Tessalonicesi 5,9, che dice Dio non ci ha destinati all'ira, alla sua ira. E interpretano che non avendoci Dio destinati alla sua ira, giusto, per questo motivo, questa è la loro interpretazione sbagliata, non passeremo alla tribolazione. Quindi assumendo che la tribolazione sarebbe l'ira di Dio, sbagliato. Questa è un'ipotesi, questa è una cosa soggettiva, ma la parola non dice questo. Certamente che Dio non ci è destinato alla sua ira, ma il fatto è che la tribolazione non è l'ira di Dio, ma è l'ira del diavolo, come dice Apocalisse 12:12.
Sì,
il
sì.
Diavolo è venuto a voi con grande ira.
Sì.
E questa è la tribolazione, non è l'ira di Dio. È l'ira capito? I cristiani o gli ebrei che sono morti per l'ira di Hitler, non è l'ira di Dio, era l'ira di Hitler. Quelli che sono morti per mezzo dei bolscevichi, Stalin, era l'ira dei comunisti, non era l'ira di Dio.
Sicuramente.
E adesso andremo all'ira di Dio invece, fra poco.
Sì, questo ecco. Lo abbiamo studiato anche nel capitolo 12, sì.
Esatto. Allora, perché non andiamo al verso 12, Apocalisse 14 sempre?
Qui è la costanza dei santi. Qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Apocalisse 14, 12.
Oh, qui dice questa è la costanza dei santi, coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Ora vediamo Matteo 24:13, e Gesù dice chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E quindi collegalo a questa scrittura, Apocalisse 14:12, questa è la costanza, quelli che osservano i comandamenti di Dio, cioè fino alla morte. E qui si vede veramente chi è la sposa di Cristo, chi sono quelli a cuori pieni. quelli che sono a mezzo cuore. Andiamo al 13, guarda.
Poi udì dal cielo una voce che mi diceva: scrivi, beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, affinché si riposino dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Apocalisse 14, 13.
Wow, dice beati i morti.
Perché beati i morti?
Che d'ora, perché paragonato, confronto al marchio della bestia, andrà a morire il lago di fuoco.
Ah,
è meglio morire in Cristo.
Sì, beati,
beati,
certo,
i morti.
Mm-hmm.
Ecco, quindi qua Dio ci scandisce chiaro e senza equivoci, per chi non avesse ancora capito cosa succede a quelli che ricevono il marchio della bestia 666. Questi versi del 9 al 13 sono infatti la corretta continuazione di Apocalisse capitolo 13. Apocalisse 13 continua qui nel capitolo seguente, 14, ai versi 9 e 13. Guai a chi riceve il marchio.
Sì.
Va bene, ci siamo?
Sì.
Ora, ci sono delle stolte religioni che proclamano di non avere paura e quindi non si preparano. In realtà sono lazzaroni e con la scusa di non avere paura, lazzaroni non si preparano.
Ma è bene non avere paura.
È bene non... È bene, ma questi sono imbroglioni, questi sono predicatori, perché le povere pecorelle sedute che non conoscono la Bibbia, le infinocchiano come vogliono, i predicatori maligni gli dicono queste cose, loro non vogliono scomodarsi dal loro pulpito a raccogliere soldi. Dice, stiamo qui che le entrate finanziarie vanno bene, cosa vuoi che vada a partire per l'est, per l'ovest, per il nord, per il sud, cosa vuoi che stiamo qui a digiunare per chiedere a Dio dov'è che dobbiamo andare a rifugiarci nel deserto, Apocalisse 12, 14. Ma no! Frate Giuseppe è un pazzo. Vabbè, però sono pazzo per Gesù. E allora dicono, stiamo qui a pregare il nostro Dio, Allah Akbar. Il nostro Dio è potente. Il nostro Dio onnipotente. Lui ci può proteggere qui senza che noi facciamo niente. Ma scusa, ma... Dio ha protetto Elia, ma gli ha detto vai al ruscello Cherit, vai dalla vedova Sarepta. Gesù sempre, Giovanni 8, Giovanni 10, Gesù si nascondeva, scappava. Cos'è? Dio non era capace di proteggerlo? Giuseppe e Maria sono scappati in Egitto da Erode? Dio non era capace di proteggerli? Ma Dio c'ha il suo modo di fare, è come una formula, una formula... Un codice che ti apre la cassaforte. Un codice, non due. Dio c'è il suo codice. Elia, vai a Sarepta. Ah, perché tu non sei capace di proteggermi qui mentre mi gratto lo stomaco? Non sei tu onnipotente? Vai a Sarepta. Ma qui c'è l'edificio, raccolgo soldi la domenica, tutto va bene. Vai a Sarepta. Ma devo abbandonare i soldi? Vai. Immagina se Elia parlasse così. E così stanno parlando questi religiosi, no, non i fratelli cristiani, i predicatori, che i fratelli cristiani seduti in panca seguono loro, no? Il predicatore cade nella fossa, loro dietro, è sbagliato, Va bene, e invece noi crediamo nel prepararsi. E nel caso nostro, il Signore ci ha guidati qui in Sud America e abbiamo scoperto che è il luogo migliore per lo scopo, per noi. E credo anche per qualunque altro fratello che lo desidera. E internet mi accusano, vuole che milioni di cristiani vadano in Sud America. E non l'ho mai detto, questa cretinata. Il problema non è che milioni stanno partendo, è che milioni non vogliono, non si alzano dalle panche incollate di dietro.
Ma non si tratta di seguire una nostra opinione, ma ogni credente deve leggere Apocalisse 12, 14, poi pregare e chiedere al Signore cosa fare, qual è il suo deserto, non deve ascoltare le nostre idee e opinioni. Leggete quella scrittura e il Signore vi guiderà se volete.
Amen. Amen. Poi quando arriveranno le persecuzioni, le distruzioni, le morti, perché qui non è che si tratta di... morire è troppo facile, si dice benedetti chi muore, la morte è troppo facile, il difficile è rimanere vivi e proteggere i figli dal marchio della bestia, perché verranno lì e vorranno marchiare i figli appena nascono. Cioè, Dio potrebbe chiamare a te in un posto diverso, non ti piace il Sud America, ma vai dove ti pare, ma deve essere un luogo nel deserto descritto in Apocalisse 12:14, dice la donna, la sposa di Cristo, non la chiesa addormentata, la chiesa sposa di Cristo, la donna, la stessa di Apocalisse 19:7. La donna è protetta 3 anni e mezzo, la tribolazione. Quindi ti puoi chiamare in un posto qualsiasi dove Dio ti chiama. Puoi rimanere, non lo so, se Dio vuole che stai lì. Se ti dice sta lì, per l'amor di Dio rimani lì, non ti muovere. Se te lo dice, se non te lo dice, fatti dire cos'è che ti dice. E quando te lo dice, taglia la corda con i tuoi bambini se ne hai. Io credo di massima che il posto, secondo me, dovrebbe essere lontano dall'Europa, perché dice in Apocalisse 12:14, dice lontano dalla presenza del serpente, lontano, e non stiamo parlando di 2 o 3 chilometri, cioè se tu sei nella Germania nazista, lontano, Francia troppo vicino, l'Olanda troppo vicino, e quindi vedi un po' te. E allora, poi considerando che la profezia parla di guerra atomica in Europa, guarda, stanno già cominciando a fare gli assaggi lì in Ucraina. Comunque, guarda, l'Europa sarà il centro di Magog e dell'Anticristo. Quindi, secondo me, mio consiglio fortissimo, fuori dall'Europa. A meno che non c'è una profezia, Dio ti vuole, che so io, a Roma, a Bruxelles, vai dove Dio ti manda. Questa è solamente la mia fede. Ma al di là di tutti i buoni consigli, sei tu che devi ascoltare la voce di Dio. In ogni caso, il problema non è di temere o di non temere la morte, ma è il fatto che la banda dei cosiddetti bucaioli, sai, quelli che nell'ultimo anno, questi bucaioli vorranno presto mettere il prossimo buco, che secondo me è presto in arrivo, la Bibbia lo chiama marchio della bestia 666, Apocalisse 13. Lo vorranno mettere sulla fronte, sulla mano destra, a cominciare dai tuoi figli, i tuoi familiari, se ne hai. Quindi attenzione ai falsi profeti che Gesù ci ha avvertito almeno 6 volte. Matteo 24 ripete almeno 5-6 volte, attenti ai falsi profeti. Che la più grande potenza del diavolo, la più grande forza del diavolo nelle chiese di oggi sono i falsi, i predicatori che predicano tutto bene tranne un piccolo dettaglio, sufficiente che non ti prepari e vieni distrutto. E allora non ascoltare, falsi profeti, ascolta lo Spirito Santo, c'è un profeta qui, si chiama lo Spirito Santo, non si tratta di morire, quello è facile, ma si tratta che ti vorranno mettere marchio e lo forzino sui tuoi figli, come dicevo, cosa che ti guiderà, vi guiderà e li guiderà i tuoi figli all'inferno, va bene? Stai attento, state attenti a cosa facciamo.
Amen, amen. Che il Signore ci aiuti.
Angela, c'è altre domande?
No, su questo no. Solo che dobbiamo tutti andare in preghiera al Signore, disperati per trovare la sua volontà.
Maledetto l'uomo che segue l'uomo. Geremia 17:5. Attenzione, difficile trovare una chiesa dove non c'è un Giuda, un diavoletto, un falso profeta. Io credo che c'è più o meno in quasi tutte, il 99,99 c'è un Giuda. C'era anche nella chiesa di Gesù, figurati. Allora svegliamoci.
Amen.
Guai colui che diviene l'anticristo col marchio che non è pronto. Guai, guai.
Apocalisse 14:14. Poi vidi una nuvola bianca, ed ecco sulla nuvola stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, il quale aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che sedeva sulla nuvola.
Metti mano alla tua falce e mieti, poiché l'ora di mietere è venuta e perché le messe della terra è matura.
Allora colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Apocalisse 14:14-15.
Gloria, gloria a Dio, gloria al Signore.
È interessante questa immagine. Sì, chi è questo sulla nuvola? Cosa sta succedendo sulla terra? Cosa è questa mietitura?
Ha visto che bella immagine che abbiamo trovato, è Gesù con la falce?
Ah, sì, è vero, ha una falce. Gloria. Neanche ho visto la falce.
Gloria, gloria, Signore.
Allora, è Gesù, hai risposto.
Non hai guardato la foto?
No, non ho visto la falce.
È una bella foto che abbiamo trovato. Allora, guarda, qui di nuovo troviamo la giusta cronologia. Sai che c'è la cronologia qui? Cioè, prima c'è la tribolazione, versi 9 al 13, no?
Ah, chiunque adora la bestia, sì.
Sì. E questo precede e non segue, precede il rapimento che arriva dopo il figlio dell'uomo sulla nuvola con la falce.
Apocalisse 14:14 è il rapimento?
È il rapimento.
Come lo sai?
Perché è Gesù che è seduto, il figlio dell'uomo è seduto sulla nuvola con una falce. E quindi perché le messe della terra sono mature.
Ah.
Va bene. E qui vediamo che precede. E la tribolazione precede e non segue il rapimento, come vorrebbero dirci i falsi profeti.
Mm-hmm.
Infatti la tribolazione è verso 9 e poi vediamo che qui al verso 14 arriva il rapimento. Mm-hmm. Quindi questa è una delle altre situazioni che mostra la cronologia. E allora un dettaglio questo del rapimento dopo la tribolazione, che è molto importante, vedi anche Matteo 24, 21 e 29, cos'è che dice? Tribolazione prima del rapimento, rapimento dopo la tribolazione. E praticamente su questo dettaglio si basano più o meno tutte le profezie dell'Apocalisse. Il diavolo sapeva cosa faceva quando ha mandato le sue false interpretazioni nelle chiese sul rapimento prima della tribolazione. Sapeva che se ingannava le chiese su questo punto, le chiese non si sarebbero preparate. Va bene. Sappiamo anche che si tratta del rapimento perché, numero uno, quello sulla nuvola che dice figlio dell'uomo, e Gesù, andiamo a Apocalisse capitolo 1, e Gesù che viene proprio sulle nuvole, Apocalisse 1:7.
Apocalisse 1:7, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà.
Alleluia, alleluia, quindi viene sulle nuvole, chi viene sulle nuvole? Gesù viene sulle nuvole.
Anche Matteo 24 viene sulle nuvole?
Beh, guarda, vai a Matteo 24, 30 credo che sia, e vedi cosa dice.
Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo.
Alleluia.
Con gran potenza e gloria.
Alleluia.
Apocalisse, no, Matteo 24, 30.
Amen. Allora questo che di Apocalisse 14 con la falce, figlio dell'uomo sulle nuvole con la falce, che miete le messe, la messa è grande, gli operai sono pochi.
Mm-hmm.
Alleluia.
È Gesù, sì.
Allora, e c'è una corona d'oro perché? Matteo 28, 18, e anche poi andiamo a Matteo 13.
Matteo 28, 18, e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Matteo 28, 18.
Appunto, la corona d'oro.
Ah, sì.
Perché c'è ogni potere. E cosa sì. Viene a fare? Viene a mettere le messe della terra, Matteo 13, 30.
Mm-hmm. Anche in Apocalisse 6 abbiamo studiato il primo cavaliere, quello sul cavallo bianco, ha una corona.
Una corona.
È Gesù.
E in Apocalisse 19, 11 c'ha molte corone.
Ah. Bello, bello.
Allora ce l'hai Matteo 13, 30?
Sì.
Si parla delle messe.
Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura e al tempo della messe dirò ai mietitori.
Cogliete le zizzanie per cosa?
Per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio.
Va bene.
Matteo 13, 30.
Allora, due mietiture, una a fin di male e una a fin di bene. Va bene. E allora abbiamo visto la mietitura a fin di bene, cioè la mietitura delle messe, che in tutto il Nuovo Testamento le messe rappresentano sempre le pecore. Ci siamo?
Sì.
Ora vediamo il grande contrasto, quindi torniamo a Apocalisse 14, vediamo il grande contrasto opposto, che è la seconda mietitura, leggiamo verso 17.
Poi un altro angelo uscì dal tempio, che è nel cielo, avendo anche egli una falce tagliente. E un altro angelo che aveva potestà sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce tagliente.
Quindi questo qua c'ha potere sul fuoco. Non è una cosa che per le pecorelle, il fuoco, capisci? Le pecorelle nel regno di Dio. Invece su questa seconda mietitura, il fuoco. Non ti ricorda un po' Armageddon?
Ah, Armageddon.
Certo, perché è questo.
Quindi la prima mietitura è Gesù con la falce e il rapimento dei salvati. E questa seconda mietitura, un angelo con una falce?
Un angelo che arriva col fuoco.
E questo Armageddon?
Questa Armageddon. La mietitura dei malvagi. Andiamo avanti a leggere il 18.
E un altro angelo che aveva potestà sul fuoco, uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo:
metti in azione la tua falce tagliente e vendemmia i grappoli della vigna, della terra, perché le sue uve sono mature.
Allora l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel gran tino dell'ira di Dio.
Il tino dell'ira di Dio. Attenzione, non mi sfugga questo dettaglio.
Il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva sino alle briglie dei cavalli per una distanza di 1600 stadi. Wow, qui ci sono tante cose da capire. Apocalisse 14, 17 a 20.
Gloria a Dio.
Sì.
Allora qui c'è a mouthful, qui c'è molto.
Cosa è questo, la vigna, i grappoli, vendemmia?
Ecco, allora qui
il tino dell'ira.
I malvagi vengono rappresentati come chicchi d'uva, perché? Perché devono andare in un posto che si chiama il gran tino dell'ira di Dio. E lì nel tino, sai, c'è si pressa, si pressa finché dall'uva esce normalmente il vino, no? Però in questo caso, da questa virgolette uva, esce il sangue.
Perché quindi, deve metterlo sotto questa forma? Perché, sì, perché non dice muoio e basta?
Perché la Bibbia ti dice la verità. Succederà così. Uscì tanto sangue che giungeva sino alle briglie dei cavalli, una distanza di 1600 stadi, circa 300 chilometri. Caro mio,
mamma mia,
non è facile credere sangue per 300 chilometri, no?
È un fiume di sangue.
Allora, questa è sicuramente la battaglia di Armageddon col sangue, 300 chilometri di sangue.
E come sappiamo che è proprio Armageddon? Perché non dice qui la parola Armageddon.
Ma guarda, è Armageddon perché sappiamo dal resto della Bibbia, dal resto delle profezie, che dopo il rapimento viene l'ira di Dio. Infatti il rapimento lo vediamo in tanti posti, per esempio anche in questo capitolo, la prima mietitura.
Sì.
E sappiamo che dopo questo capitolo 14 giunge il capitolo 15 dell'Apocalisse e lì ufficialmente comincia l'ira di Dio. Dice testualmente: e i sette angeli vennero per versare le sette coppe di ira di Dio, Apocalisse 15 e 16. Quindi è chiarissimo. E poi lì c'è tutte le disgrazie, le maledizioni che guidano ad Armageddon, cioè sono le sette coppe di ira di Dio, Armageddon la settima coppa.
E questa battaglia di Armageddon dove sarà?
Beh, la Bibbia ci dà le indicazioni anche abbastanza specificate. Infatti in Apocalisse 16:16 ci dà anche l'esatta locazione geografica. Dice che si trova ad Armageddon, una parola che io una volta sono andato tanti anni fa, cercavo in tutte le cartine geografiche del mondo, questo Armageddon non esiste.
Non esiste?
Non esiste. E allora la trovi invece nelle enciclopedie bibliche che ti spiegano che Armageddon è una parola anagramma. Anagramma che comprende Jezreel, che è la valle di Armageddon, Ezraelon, che è un altro nome per la valle di Jezreel, e poi comprende una piccola montagna di 300 metri che si chiama Megiddo, o più precisamente Armegiddo. Quindi tra Armegiddo, Ezraelon e Jezreel, anagrammi queste cose e ottiene Armageddon. Quindi Ar Mm-hmm. Megiddo Armageddon, e perché dice On? Perché la valle di Israel On? Quindi hanno messo insieme queste cose, è venuto fuori con Armageddon, è una, diciamo, un anagramma in forma di parabola che trovi solo nella Bibbia, Apocalisse 16:16.
Quindi durante il regno dell'Anticristo, quando verrà il momento di questa grande battaglia nel mondo, nelle notizie, in TV, non sarà chiamato Armageddon?
No, ah. A meno che non citeranno la Bibbia. Diranno quei pazzi cristiani la chiamano Armageddon.
Ah, ok. Quindi solo i cristiani capiranno.
Sì, hanno fatto anche dei film,
Sì, sì.
Col
sì.
nome di Armageddon.
Sì.
Quindi anche nel mondo ateo e anticristo usano questa parola. Ora, la parola Jezreel significa Dio semina. Però bisogna vedere cosa semina, bene o male. Perché questa parola Jezreel viene usata spesso come nome di malaugurio.
Oh.
E, per esempio, il profeta Osea chiamò Jezreel il suo primo figlio, per ricordare alla Israele del suo tempo, quello era il nono secolo avanti Cristo, del massacro avvenuto da parte di Jehu per punire Ahab e Jezebel e profetizzare a Israele delle distruzioni che sarebbero sopravvenute da parte di Assiria e Babilonia per via dei peccati di Israele. E allora lui sposa una prostituta che si chiamava Gomer.
Ah, sì.
E il primo figlio lo chiama con questo brutto nome, Jezreel. Va bene? Che significava la distruzione di Israele. Ecco perché. Allora, questi nomi vengono usati come cattivo presagio. Cioè c'è il... Abbiamo detto l'anagramma di Armageddon, che indica il luogo specifico dell'ultima battaglia, che, dove Dio distrugge completamente l'Anticristo, i suoi eserciti che lo seguono, Apocalisse 19:11, 11 al 21, Ezechiele 38 e Ezechiele 39, due capitoli e altri. Tutti parlano di questa distruzione di Armageddon. Sarà una guerra che la Bibbia ci dice durerà 45 giorni, questa battaglia.
Wow.
E allora la zona si trova, Armageddon, geograficamente, se vuoi saperlo, vicino al fiume Giordano, che nasce sul monte Ermon. Lì nasce il fiume Giordano. Il fiume Giordano è un fiume tributario del mare di Galilea e del Mar Morto. È quel fiume che... dà l'acqua a questi due laghi, va bene? Ora, sappiamo che nella battaglia di Armageddon vi saranno come minimo 200 milioni di soldati, lo vediamo in Apocalisse 9, che seguiranno l'Anticristo. E la scrittura abbiamo letto che dice il tino, Apocalisse 14:20, il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva sino alle briglie dei cavalli per una distanza di 1600 stadi.
Ah.
Sai, gli stadi erano stadi dove si faceva lo sport, no? Misuravano così i romani.
Ah, sì, sì, sì.
Quindi è possibile che questa scrittura si riferisca alle acque del Giordano, dove dice che il sangue giungeva alle briglie dei cavalli. Cioè, le quali acque, tingendosi di sangue, giungerebbero così in certi luoghi alle briglie dei cavalli, acque tinte di sangue.
Ma anche se saranno 200 milioni, hai detto, di soldati, allora sì che ci sarà tanto sangue. Sì.
O comunque, con questi dettagli non voglio essere dogmatico, ma io, secondo la mia interpretazione, mia personale, posso anche sbagliarmi, credo che le acque fino alle briglie dei cavalli e il fiume Giordano tinto di sangue.
Ah, uh-huh.
Poi, chi vivrà vedrà.
Uh-huh.
Va bene, e a questo punto Gesù in persona viene a uccidere tutti quelli che seguono l'Anticristo, lo vediamo in grande dettaglio, Apocalisse 19, 11 a 21. E ho detto che i 1600 stadi dovrebbe essere più o meno 300 chilometri, 300, e quindi il fiume Giordano quanto è lungo? Il fiume Giordano si avvicina a 300 chilometri. Di lunghezza. Quindi, guarda caso, troppi dettagli collimano. Quindi l'interpretazione potrebbe calzare, la mia interpretazione.
Sì.
Però senza essere troppo dogmatici, aspettiamo e vedremo. Va bene?
Sì,
non
sì.
C'è dogma qua, fratellini. Che nessun scienziato mi scriva, mi venga a dire secondo la formula scientifica, bla bla, l'acqua e il sangue, eccetera. Che queste sono cose che vedremo. Però attualmente mi sembra a me l'unica interpretazione che sia possibile, ma posso anche sbagliarmi, va bene, quindi così la vedo io.
Quindi abbiamo visto in questo capitolo, e per me credo che è incredibile questa cronologia che ci mostra. Prima vediamo quelli che accettano il marchio della bestia, adorano la bestia, che sono destinati all'inferno, nel verso 9. Poi mostra il rapimento, Gesù che viene con la falce, e poi Armageddon, la distruzione dei malvagi. In cronologia, prima tribolazione, poi rapimento, poi Armageddon.
Armageddon.
E Armageddon è chiamato...
L'ira di Dio, cioè rapimento, poi ira di Dio, mentre c'è matrimonio della Chiesa sposa in cielo, e l'ira di Dio comincia Apocalisse 15, finisce al 19, sono sette coppe, la settima coppa è Armageddon.
Sì, le nozze dell'agnello non le troviamo qui, vero?
Le trovi durante l'ira di Dio, le trovi, è scritto, c'è un posto in Apocalisse 19, 7, dove si parla delle nozze, le nozze della sposa di Cristo, se vuoi leggerlo.
Ma anche Armageddon è l'ira di Dio, no? Secondo questo capitolo dice che quelli saranno tutti distrutti durante la seconda mietitura, che è l'ira di Dio. Quindi Armageddon è l'ira di Dio?
Armageddon è il culmine dell'ira di Dio. L'ira di Dio comincia con le sette coppe dell'ira di Dio dopo il rapimento, Apocalisse 15, e continua con le sette coppe. Quando arriva la settima coppa, la fine sul finire di Apocalisse 16, è che c'è un grande terremoto, e viene allora lì distrugge Babilonia, che secondo me è l'America, e, capitolo 17-18, e al capitolo dopo, 19, ecco che c'è il matrimonio della sposa in cielo, mentre c'è l'ira di Dio sulla terra.
Mm-hmm.
E sul finire dell'ira di Dio, ecco che dopo il matrimonio, Gesù prende la sua bellissima sposa, montano a cavallo, con tutti i cavalli bianchi, ci dice Apocalisse 19-11, e galoppano, eccovi il cielo aperto che si apre come una pergamena e sbuca fuori uno a cavallo, Gesù, caspita, una spada spirituale che spunta dalla bocca, che è la sua parola, sulla terra ci sarà un terremoto dovuto al tremolio delle ginocchia degli anticristo, sulla terra. Dietro di lui, ancora peggio, tutti i suoi cavalli bianchi, quelli che gli anticristi hanno torturato, perseguitato, ucciso, tentato di marchiare, non ci sono riusciti, loro li hanno ghigliottinati, decapitati, Apocalisse 20, verso 4, e allora veramente arrivano i nostri. Io spero che il Signore ci abbia un ronzino anche per me da cavalcare. Gloria a Dio, anche se non sono degno.
Amen. Nessuno è degno, nessuno.
Capito? E se Dio vuole, se non vuole, agli ordini, Signore. Ma se per caso
grazie,
se posso andare lì con una spada, Signore, ho diverse cose da spiegare all'anticristo.
Grazie, Gesù.
Agli anticristi. Alleluia, questa battaglia di Armageddon è spiegata con grandissimo dettaglio in Apocalisse 39 e anche Gioele capitolo 2, la prima parte del capitolo. Li vedi questi con cavalli che arrivano dal cielo e distruggono l'anticristo, gloria a Dio. E Daniele 12:12 ci dice che dura 45 giorni.
E quello dovrai spiegarlo.
Ti spiego tutto.
Grazie.
Domani.
Anche per quello, grazie. Meglio di niente.
Ti benedica. Questo qui è mica una cosa di 10 secondi, perché se no la gente non ci crede.
Ah.
Scusa, se non glielo spiego un pochino, questi col binocolo...
No, ma è vero, sì.
Scusa, come fanno questi...
E deve essere così.
Scusa.
Va bene, domani allora. Dio vi benedica, fratelli, vi abbraccio.
Ciao ragazzi,
ciao,
Dio vi benedica.